Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Leone
e Francesco.
Oggi analizzeremo quanto è successo durante questa settimana, analizzando la quarta giornata di campionato. Partiamo da Sassuolo-Milan, se per te va bene inizio io l'analisi.
Assolutamente.
Una partita che conferma le difficoltà iniziali di questo inizio stagione del Milan, che non dà continuità ad alcuni risultati. Era partita bene, poi pareggiato a Bergamo. Insomma, un Milan che ancora è in una fase di costruzione, mancano alcuni giocatori dal punto di vista fisico, sono indietro, altri si devono ancora inserire. Un Sassuolo che poteva anche vincerla se Berardi non avesse sbagliato il calcio di rigore, un Milan che però ha creato poco. E secondo me il Milan è l'esempio in questo momento in Serie A, è una di quelle squadre che sta avendo difficoltà nel trovare la continuità, ed è un po' l'esempio di tutte le altre big che vincono, poi pareggiano. Insomma, non c'è una vera padrona in questo
Assolutamente.
Momento.
Soprattutto c'è anche da dire la condizione, cioè una squadra che non trova una condizione ottimale. Io la partita l'ho vista, ho visto molti giocatori anche stanchi, non ho visto una continuità anche di velocità della manovra, una partita un po' noiosa, non ci sono state grandi occasioni a parte il rigore parato da Magnan, che fa una super parata e si conferma probabilmente il miglior portiere di questo campionato di Serie A e al momento secondo me anche uno dei migliori al mondo. Partita un po' noiosa, Milan che non dà continuità, non è veloce, non è scattante, non è brillante come magari l'abbiamo visto anche con il Bologna nella terza giornata. Non lo so, Sassuolo che comunque si conferma una squadra assolutamente degna, che lotta contro tutte e non è facile da battere, escludendo il 3-0 della prima giornata della Juve, in cui lì oggettivamente c'era stata una squadra nettamente più forte, anche grazie a un campione come Di Maria. E quindi squadre Sassuolo e Milan, Sassuolo che non sarà facile per nessuna, Milan che ancora deve trovare la condizione. Come detto te, non c'è una vera padrona, però una big di sicuro è l'Inter, che vince per 3-1 contro la Cremonese. Segnano Lautaro, segnano Correa, poi segna anche Okereke il gol dell'1-3 a pochi minuti dalla fine. Partita che ha continuato a esprimere le difficoltà di una squadra come l'Inter e la qualità di una come la Cremonese, paradossalmente. L'Inter che alla fine vince 3-1, però soffre, si prende anche un gol alla fine, gol assolutamente evitabile, è una vera e propria gemma di Okereke, però lasciato, invitato a tirare da più o meno 20-25 metri. E Inter che però non mi ha sorpreso, nonostante là davanti giocasse con Correa e Dzeko, anche perché era infortunato Lukaku, che infatti salterà il derby della quinta giornata, il derby di Milano. Inter che paradossalmente, nonostante il risultato, anche questa non mi convince molto, la condizione fisica non è ottimale. Cremonese che invece gioca e se la gioca anche con l'Inter, nonostante il risultato purtroppo non la premia assolutamente. E però certo, Cremonese che nonostante tutto c'è da dire, come sto dicendo ormai da inizio campionato, per adesso ha incontrato solo squadre forti, ha incontrato il Torino, ha incontrato la Roma, ha incontrato l'Inter, ha incontrato solo squadre di livello, quindi vorrei anche vederla contro una squadra magari per esempio la Samp, per esempio il Lecce, anche lo stesso Verona, squadre ovviamente di livello più basso, secondo me farà e può fare molto bene. Comunque l'Inter vince, importante soprattutto per il morale, soprattutto per arrivare al derby, perché come detto il Milan arriva dopo un pareggio con il Sassuolo, e dove comunque in generale non ha creato. L'Inter invece, nonostante una prestazione dal mio punto di vista non irresistibile, galvanizzata da comunque un risultato positivo che serviva assolutamente dopo la sconfitta importante subita a Roma contro la Lazio. Tu come hai visto questa partita, questa Inter, questa Cremonese?
Ho visto una Cremonese che si conferma una squadra ostica da affrontare, una squadra che soprattutto gioca a pallone, una squadra che gioca a viso aperto, e questo può essere da un lato una cosa positiva, ma anche piuttosto negativa, perché abbiamo detto spesso le squadre neopromosse probabilmente per salvarsi forse farebbero meglio a difendersi piuttosto che attaccare. Però bisogna anche apprezzare questa maniera qui di giocare, poi ogni allenatore ha la sua idea di calcio. L'Inter conferma di avere un potenziale offensivo importante, però al tempo stesso conferma le lacune difensive che ha ha avuto dalla prima giornata di campionato. Soffre terribilmente, la Cremonese ha creato tanto, l'Inter avrebbe potuto prendere 2-3 gol. Io credo che questa difficoltà che sta trovando Inzaghi sia dovuta principalmente anche un po' all'aria che si respira nell'ambiente, perché fino a due ore prima della chiusura del mercato Skriniar poteva addirittura ancora andare al Paris Saint Germain, per esempio. Non c'era, Inzaghi continuava a chiedere un centrale, poi è arrivato Acerbi, come sappiamo, doveva partire cose. Cioè, l'Inter mi sembra in difficoltà da vari punti di vista, e chiaramente questo poi si ripercuote anche sul modo di giocare a pallone. Quindi vediamo, è uno squadrone l'Inter, questo l'abbiamo sempre detto, ma senza l'equilibrio giusto che ha avuto spesso lo scorso anno, perché Inzaghi a un certo punto ha trovato la quadra, è stato il momento migliore della stagione dell'Inter, è andata bene da quel momento in poi. Quest'anno deve sicuramente ritrovarsi, De Vrij stesso è in difficoltà, Bastoni ha perso il posto da titolare, gioca Di Marco, insomma ci sono molte cose da mettere a posto sicuramente.
L'altra partita che si è giocata in contemporanea Inter Cremonese è stata sempre una big contro una squadra che per adesso ancora si trova a 0 punti, e la partita era Roma-Monza, finita 3-0 per la Roma, partita che leggendo il risultato si potrebbe nettamente dire senza storia, anche se c'è da dire che la Roma i primi 15-20 minuti ha sofferto, non dico terribilmente, però ha sofferto la Roma, sembrava quasi aver dato continuità alla prestazione negativa fatta con la Juve. Poi si è svegliata, sono arrivati i primi due gol di Dybala, che così facendo arriva a 100 gol nel campionato di Serie A, e poi l'ultimo gol l'ha segnato Ibaña con colpo di testa. Roma che appunto il primo quarto d'ora, sarei d'accordo con me Leo, ha sofferto terribilmente, appunto ha dato continuità a quella prestazione negativa, soprattutto nel primo tempo fatta con la Juve, poi però esce con quello che poteva mancare, il campione, il colpo del campione, fa un gol Dybala, il primo soprattutto clamoroso, sponda di Abraham, fa un controllo di coscia spettacolare, si porta poi mancino a incrociare, suo marchio di fabbrica potremmo dire, grandissimo gol. Secondo anche diciamo in scivolata, poi Ibaña di testa, da lì in poi la Roma controlla, anche se comunque il Monza ha creato, però chi gioca contro la Roma sa che comunque un po' dovrà creare, è la caratteristica delle squadre di Mourinho, come anche quelle, se posso permettermi, di Allegri. Monza che comunque sia ancora non convince assolutamente per niente, ovviamente parliamo di una partita con la Roma, ma anche le partite prima contro squadre molto meno forti non ha mostrato niente di che. Se posso fare un appunto per adesso in questo inizio campionato, per me in questa partita vorrei vedere un Tammy Abraham un pochino più cattivo, un pochino più aggressivo, magari anche in fase realizzativa, però ovviamente rimane un grande attaccante, soltanto un piccolo appunto.
Sì, è una partita che ormai ci fa capire bene sicuramente qual è il canovaccio tattico di Mourinho, che non cambia modo di giocare contro nessuno, gioca sempre nella stessa maniera, ma non è sicuramente una cosa negativa, anzi anche col Monza, una squadra chiusa bene, non ha troppo alta, una Roma che sta anche piuttosto bassa con i difensori, con il centrocampo, che aspetta di ripartire contro qualsiasi avversario. Questa è l'idea di calcio di Mourinho, per adesso sta funzionando, anzi da marzo scorso la Roma difensivamente è una delle squadre più forti della Serie A, e ad oggi insieme almeno queste prime quattro giornate lo sta dimostrando, insieme anche alla Juventus per esempio. Poi qual è la differenza rispetto al campionato scorso? Che lo scorso anno tu in momenti così avevi, con tutto il rispetto, Felix, Shomurodov, un El Shaarawy che magari non era in forma e si doveva prendersi il peso dell'attacco sulle spalle,
mentre invece quest'anno, se posso dire, secondo me uscendo dalla panchina sta trovando una dimensione, e ogni volta anche con la Juve entra ed è sempre pericoloso. El Shaarawy comunque secondo me parliamo sempre di un signor giocatore, assolutamente
sì, mentre quest'anno hai chiaramente un Paulo Dybala in più. Ho sentito in queste prime 3-4 giornate che fosse già un giocatore finito, bollito, chiaramente in Italia ci piace dare giudizi affrettati dopo tre partite, ma fa parte del nostro percorso, ed è stato decisivo il primo gol, secondo me straordinario, non tanto la cavalcata che porta al gol, perché poi lì lui col sinistro ha una qualità superiore rispetto a chiunque, ma il controllo che fa con la, scusate la battuta, con la coscia in questo caso
è clamoroso, se la porta avanti e taglia il difensore, poi in velocità sappiamo le caratteristiche.
E concludendo il discorso sulla Roma, sempre su Dybala, con Mourinho se non si impegna anche da un punto di vista fisico, nel senso che ci mette un qualcosa in più, non può giocare. È così, e il secondo gol di Dybala rispecchia esattamente quello che chiede Mourinho: non mollare mai, sporcarsi metaforicamente in questo caso le mani, perché non puoi pensare solo di giochicchiare, fare tacchetti, grandi gol, ma ti devi anche sbattere per la squadra, e questo lo sta facendo, perché i giocatori totali sono questo. Un altro esempio, concludo, è Lorenzo Pellegrini. Da quando è arrivato Mourinho è un calciatore completamente trasformato. Prima si diceva di Pellegrini un giocatore discontinuo, sì, che esaltavamo quando faceva grandi gol, magari grandi giocate. Adesso lo esaltiamo, ed è qui la differenza fra un giocatore buono e un grande giocatore. Lo esaltiamo anche per una partita in cui magari fa un paio di recuperi, delle scivolate, si sbatte per la squadra. È un giocatore totale, è diventato. E questo perché? Perché quando hai degli allenatori straordinari, come lo è José Mourinho, magari non lo sarà per tutti e va bene, quando è un allenatore di questo tipo puoi solo che migliorare il calciatore. Io ho sentito spesso negli ultimi anni che Mourinho peggiorava i calciatori, e questo non è assolutamente vero. Si parlava di Dele Alli, ha rovinato Dele Alli. Ragazzi, Dele Alli, scusate, adesso sono forse uscito un po' dal discorso, Dele Alli adesso gioca nel Besiktas, se non sbaglio, e cioè, e Mourinho gli ha detto: il tempo è molto importante, ti devi sbrigare, non puoi perdere tempo, perché ci metti poco ad arrivare a 50 anni, così aveva detto. Quindi è importante. La Roma, concludo definitivamente il discorso, è una squadra a immagine e somiglianza di Mourinho, ed è questa la differenza rispetto allo scorso anno. Adesso c'è un crocevia importante domenica con l'Udinese, che possiamo paragonare a quello con il Verona dello scorso anno, in cui la Roma arrivò lì a punteggio pieno. Anche qui praticamente ci siamo, vediamo se la Roma ha fatto quello step in più.
Andiamo avanti, abbiamo parlato molto di questa Roma che per adesso è prima, tra l'altro con 10 punti. Andiamo avanti con Empoli-Verona. E Leo, dimmi tu magari, sì, che ne pensi di questa partita, come l'hai vista, poi ti dico la mia.
No, purtroppo non l'ho seguita dal vivo, ho rivisto poi gli highlights. Che dire, sono due squadre che ancora non hanno vinto, sono in difficoltà il Verona per quanto mi riguarda di più. Cioff insieme a Stroppa nel Monza sembra essere quello che ha più a rischio esonero in questo momento, mentre dall'altra parte c'è un Empoli che è ancora in una fase di costruzione con Zanetti, però è una squadra che secondo me ha bisogno di tempo, sia l'allenatore che il giocatore in campo, per costruire un nuovo tipo di gioco. Non ho altro da aggiungere su questo match.
Assolutamente, partita che invece io ho visto quasi tutta, se devo dire. E Empoli-Verona, ho visto un Empoli che innanzitutto ha lottato e ha giocato bene. Anche il giovane che ha segnato mi sembra un ottimo giocatore, mi sembra abbia 19-20 anni. E Empoli che già però lo vedo più con un'identità di gioco, il Verona invece lo vedo proprio smarrito. Smarrito da tutti i punti di vista, proprio non lo so, non riesco a capire un gioco, non riesco a comprendere che squadra sia. Per adesso, ad oggi, la vedo assolutamente out dalla Serie A. Però siamo alla quarta giornata, assolutamente mai dare giudizi avventati, però ad oggi il Verona forse insieme al Monza, assolutamente, infatti non a caso hai citato i due allenatori, per essere per adesso forse non in pole per essere sostituiti, li vedo le squadre più in difficoltà. Squadra che invece ogni tanto è in difficoltà, ogni tanto gioca bene, anche questa è un'identità più o meno, è la Sampdoria, che gioca in casa con la Lazio, ha giocato in casa con la Lazio, ha pareggiato 1-1 proprio negli ultimi minuti con gol di Gabbiadini. E partita strana, Lazio atipica, che contro l'Inter fa un partitone. Mi è sembrata la Lazio la Sampdoria che ha giocato prima con la Juve pareggiando e giocando bene, poi con la Salernitana si fa annichilire. Lazio con l'Inter gioca bene, fa calcio, vince meritatamente, anche con una gemma assoluta di Luis Alberto. Poi con la Samp va avanti 1-0, rischia un rigore contro che, visto al VAR, secondo me non c'era assolutamente. E però in generale Lazio che poi dopo il gol fa un po' la Roma, fa un po' la Juve, si mette dietro, non crea più tanto, non ha più tante altre occasioni, e alla fine all'ultimo secondo invece la Samp che ci ha iniziato a credere e ci ha provato, l'ultimo secondo, insomma gli ultimi minuti, Gabbiadini trova il gol del pareggio. Comunque insomma Lazio che si arresta, e non me l'aspettavo sinceramente dopo la grande prova fatta con l'Inter. Immobile segna ancora, segna sempre praticamente, buon pareggio per la Samp, per la Lazio ovviamente un'occasione sprecata.
Sì, una Lazio che continua ad avere sia i pregi che i difetti dello scorso anno. Con le big fa molto bene, nelle partite con le medio piccole soffre e non vince. È esattamente la Lazio dello scorso anno da questo punto di vista. Brevemente, la Lazio le partite le deve chiudere, perché non Sarri non è in grado, non è quel tipo di allenatore lì in grado di saper gestire la partita e pensare di arrivare al 94esimo senza prendere gol. Hai citato tu due allenatori, Allegri e Mourinho, questo lo sanno fare molto bene. Sarri non è nelle corde, nell'indole di Sarri, di fare questo, di giocare in questa maniera qua. La partita la deve chiudere. Dall'altra parte una Sampdoria che veramente priva di qualsiasi idea rappresenta, è lo specchio dell'allenatore triste. Tutto, io posso, non ho nulla contro Giampaolo, ma quando guardi Giampaolo pensi a un uomo triste in campo. La Sampdoria è una squadra triste, perché gli allenatori in campo, purtroppo, i bravi allenatori cercano di dare le loro caratteristiche migliori. Giampaolo sembra dare quelle peggiori, un allenatore triste, e infatti la Samp è triste. Stop.
Severo ma giusto. E severo è stato il risultato invece per la Fiorentina, che perde la prima sconfitta di questo campionato per la squadra di Firenze contro l'Udinese, in casa l'Udinese. E a proposito di squadre secondo me non tristi, è l'Udinese che gioca bene, vince con il gol di Beto, che si conferma un attaccante che assolutamente segna. Fiorentina triste invece, che non ha giocato, non ha espresso gioco, c'erano moltissimi cambi, molto turnover, ha avuto anche qualche occasione, però Udinese che mi ha convinto molto di più. E Fiorentina non me l'aspettavo, non pensavo una sconfitta così contro l'Udinese. E Udinese che invece si sta profilando una squadra molto pericolosa anche per le big, perché comunque con l'Udinese, con la Fiorentina ha vinto e anche convinto. Fiorentina appunto non mi ha convinto, e adesso la Fiorentina avrà la Juve. Certo gioca in casa, certo per la Fiorentina è sempre stata una partita storicamente anche emotivamente importante, però vediamo contro la Juventus, che tra poco ne parliamo. E io ho questo, tu c'hai qualcosa da dire in più su Udinese Fiorentina?
Sì, andare alla Dacia Arena è sempre complicato, andare a vincere lì, a fare il risultato. L'Udinese è una squadra messa bene in campo, una squadra fisica, una squadra che ha dei 3-4 giocatori molto interessanti, soprattutto a centrocampo. Ma Kengo, Wallace sono giocatori che mi piacciono, anche la difesa non è male. Per quanto riguarda Fiorentina, qua bisogna un attimo fare una riflessione. L'italiano viene considerato un fenomeno del gioco, un fenomeno, gioca benissimo la Fiorentina italiano, poi guardi le ultime 4 partite, 0 gol fatti. Quindi dove sta questo fenomeno? A me piace l'italiano, però non piace leggere sui giornali o da qualche giornalista addetti ai lavori che dicono l'italiano è un fenomeno, mentre ci sono altri che non sono capaci. Ragazzi, però bisogna fare il risultato. La Fiorentina ha gli stessi problemi dello scorso anno, come la Lazio. È questa. Se non trovi continuità, poi, cioè, la Fiorentina fa un'ottima partita a Napoli e poi fa questa partita all'Udinese, che abbiamo detto è complicato affrontarla, ma non la gioca, non va bene. Secondo me la Fiorentina è indietro da questo, deve migliorare su questo, non ho molto altro da dire. Passiamo a Juventus-Spezia, una partita che possiamo dire è molto simile, almeno per l'inizio, a Juventus-Roma, perché Vlahovic dopo un minuto nemmeno, dopo forse 6 minuti in questo caso, sì, scusatemi, dopo 6 minuti, comunque all'inizio, segna un gol praticamente fotocopia di quello fatto là contro la Roma, uguale,
fantastico, posizione bellissima.
Da quel momento in poi la Juve torna a giocare, poi al 90esimo che fa gol con Milik, scompare, decide di non attaccare più, di chiudersi dietro contro uno Spezia che non ha avuto grandi occasioni, ma se l'è giocata. E la Juventus, discorso che facevo la settimana scorsa, non può pensare di fare tante partite in una, deve giocare, deve trovare continuità all'interno di una partita. Non si può fare dopo gol un minuto segni, 5 minuti segni e smetti di giocare. Questo, secondo me, Allegri, in questo Allegri deve migliorare.
Infatti partita molto simile a Juve-Roma, e il discorso che facevamo con la Roma può con lo Spezia può andare bene, però con la Roma no. Infatti con la Roma pareggi e rischi anche alla fine quasi di perderla, con lo Spezia vinci, però se posso permettermi, Juve che vince ma non convince. Invece un plauso, dimmi tu che ne pensi, farei ancora per la seconda volta di fila migliore in campo la Juve, Miletti.
Sì,
Fabio Miletti che si sta veramente ritagliando uno spazio importante. Parlando velocemente di mercato, nella Juve in uscita nella giornata del 31, l'ultima giornata di calciomercato, sia Arthur che è andato in prestito al Liverpool e Zaccaria in prestito al Chelsea, tutti e due con diritto di riscatto. E quindi per lui può essere importante, anche perché è rimasto, anche Rovella è andato a Monza, e quindi lui di sicuro rimarrà e giocherà. E secondo me, se gioca così, dimmi tu che ne pensi, si potrebbe ritagliare un posto importante. E a proposito di entrate, a centrocampo è arrivato Paredes, secondo me potrebbe veramente far cambiare nel centrocampo della Juve qualcosa. So che tu lo ami, dimmi qualcosa che ne pensi di questo colpo.
Paredes secondo me era il giocatore, la tipologia di calciatore che mancava alla Juventus, il playmaker, anche perché questo toglierà a Locatelli il compito di impostare, che secondo me non è il suo ruolo, ma è una mezzala Locatelli, di qualità sicuramente, ma non è un playmaker. Paredes ha esperienza europea, conosce il campionato perché ha giocato con la Roma, è un grande colpo per quanto mi riguarda. Per funzionalità è il colpo che serviva di più alla Juventus, più di Kostic, più di Pogba, più di Bremer, più di Di Maria. Ma era proprio il calciatore che la Juve erano anni che cercava. Forse dai tempi di Pjanic non c'era un giocatore di questo livello. È arrivato Arthur, che poi non è rientrato mai nei piani di Allegri. Quindi è un grande colpo. Miretti, e concludo, avrà con ritorno Pogba, penso, e farà un po' più fatica a giocare, secondo me, invece.
Però ti ha convinto in queste
partite? Sì, assolutamente, in dubbio.
E secondo me è pronto per il campionato. Nuova partita, Leo, dici qual è
passiamo,
stata?
Passiamo, sì, a Napoli-Lecce, è terminata 1-1, forse il risultato più sorprendente di questa giornata di campionato. Spalletti, come lo scorso anno, in queste partite fallisce, fa qualche errore dal punto di vista tattico, soprattutto non riesco a capire, ha cambiato, penso, 6-7 giocatori, che Allegri ha detto una cosa giusta. È inutile pensare di fare turnover dopo 3-4 giornate di campionato. I giocatori hanno appena finito la preparazione, stanno bene, non siamo a novembre, dicembre. Cioè, all'inizio devi farli giocare, secondo me, i calciatori. Spalletti ha cambiato troppo, ha snaturato la squadra, ha tolto il giocatore, secondo me, più importante, che in questo momento è Lobotka, sottovalutato. È il giocatore, è il metronomo del centrocampo del Napoli. Toglierlo di... Poi c'è da dire anche che Lecce è stato messo molto bene in campo.
Gol clamoroso
di Colombo, incredibile,
pauroso.
Se Colombo non avesse
anche fallito
il
rigore,
sì, Colombo, se non avesse trovato quel gol lì, probabilmente staremmo parlando di un'altra partita. Però alla fine il risultato ci dice uno pari, un Napoli che aveva iniziato bene ma ha frenato in maniera piuttosto brusca nelle ultime due, con Fiorentina e soprattutto Lecce, perché a Firenze si può pure pareggiare, ma con Lecce in casa no,
assolutamente. E questo appunto mi ricorda, come detto, dei terribilmente difetti l'anno scorso di partite in casa, per esempio mi viene in mente col Verona, ma anche nelle ultime stagioni mi ricordo anche una partita col Parma di qualche anno fa in cui il Napoli in casa, soprattutto in casa con le piccole, frena clamorosamente. Questo alle lunghe potrebbe non essere buono. Il discorso del turnover lo capisco, ma neanche, cioè, quello che dici tu è giustissimo. Capisco però che ci sarà la partita con la Lazio questo fine settimana, quindi un po' da questo punto di vista lo giustifico. Però se pareggi con Lecce, assolutamente no. Questo secondo me, come per appunto Roma, Juventus, che hanno giocato in casa rispettivamente con Monza, Spezia, sono partite che devi vincere. E a proposito di squadra che deve vincere, non per forza, ma continua a vincere, e ormai non bisogna neanche più sottovalutarla tanto, perché ricordiamo che, togliendo la scorsa stagione, gli anni prima è arrivato sempre in Champions in Europa, l'Atalanta vince ancora in casa col Torino, avversario assolutamente non facile, che comunque è a 7 punti, da ricordare, se avesse vinta questa sarebbe arrivata a 10, e quindi l'Atalanta, a proposito di 10 punti, è a 10 punti ed è capolista in questo momento con la Roma. Vince 3-1, tripletta di un super Cop Miners, secondo me forse al momento il giocatore più forte che ha l'Atalanta, sottovalutatissimo, ma anche lui metronomo, lasciando stare due gol su rigore, però veramente veramente da equilibrio, e gioca bene, offensivo, però torna dietro. Mi ricordo un po' Freuler dei tempi d'oro, quando ormai 3-4 anni, 3-4 stagioni fa, veramente giocava benissimo. Tra l'altro Freuler, se non ricordo male, è anche andato via questa finestra di mercato. Veramente un giocatore tutto campo che gioca bene, segna e fa tripletta. Torino, che comunque sia se l'è lottata, e comunque sia Juric ancora fa giocare benissimo questa squadra, nettamente più scarsa anche di squadra come Atalanta. Però bella partita, mi è piaciuta, forse del turno quella da vedere che mi ha entusiasmato di più. E Atalanta che però continua a vincere, e adesso avrà un turno, la prossima partita, dove ci sono tutte le big che hanno comunque partite non facili. Ci sarà Lazio-Napoli, Fiorentina-Juve, c'è il derby di Milano, ci sono anche per esempio anche la Roma, andrà a giocare ad Udine, e come abbiamo visto appunto per la Fiorentina non è un campo così, così scontato, e l'Atalanta per esempio gioca col Monza, quindi potrebbe già iniziare un piccolo allungo sperando in una frenata brusca delle altre. E tu hai qualcosa da dire velocemente su Atalanta-Torino, su che partita?
Sì,
è stata, che continua a dire, secondo me è bellissimo.
Ci sta una bella partita, Il Torino sicuramente ha giocato meglio, probabilmente non meritava di perdere con un passivo così pesante, 3 gol forse non meritava di prenderli. Però ci sono state 2 ingenuità clamorose, una di Olaina nel primo tempo su Soppi, concede un rigore clamoroso, non puoi fare un fallo del genere. E l'Atalanta si conferma una squadra che ha perso quell'intensità che riusciva a far sì che giocasse in quella maniera lì, anche perché i giocatori non sono più così giovani, perché ne sono arrivati di nuovi, però ha trovato una solidità nuova, incredibile, che mancava alle squadre Gasperini, e per adesso ha trovato in Coop Miners il giocatore chiave, che probabilmente l'abbiamo un po' sottovalutato tutti. E inoltre ha adesso l'Atalanta 2 partite con Monza e Cremonese, insomma, sulla carta agevoli, e possono far sì che l'Atalanta possa una prima fuga, piccola fuga, anche perché questo weekend ci saranno vari scontri diretti.
Come hai già detto prima, ultima partita della giornata e poi concludiamo la puntata, Bologna Salernitana. E io non l'ho vista questa, ho visto Atalanta-Torino, ho visto giusto qualche spezzone, niente da dire per la Salernitana, continuo però a dire Dia, colpo clamoroso, secondo gol consecutivo nella giornata precedente, anche gol e 2 assist, e salva diciamo la Salernitana. Bologna che ok, abbiamo esaltato anche un pochino per il gioco, però per il momento non moltissimo, quindi anche il Bologna dovrà stare attento e soprattutto dovrà iniziare a fare punti.
Sì, la Salernitana si conferma una squadraccia da affrontare, e il Bologna è in difficoltà per vari aspetti, ha perso vari calciatori, la Salernitana ne ha presi molti e anche bravi, ed è solida, ha preso solo 2 gol, dopo Roma, Juve e Atalanta è quella che ha preso meno gol, quindi è una squadra che in questo momento dà la sensazione di avere un'idea di gioco, non solo dedita alla fase difensiva ma anche all'attacco. Nient'altro da aggiungere a questo, vediamo le prossime, però bene l'inizio della Salernitana, è buono.
Assolutamente, adesso vorrei fare una piccola parentesi sulle prime partite di Champions delle italiane. Inizierei Napoli che esordisce il 7 contro il Liverpool, partita tostissima, gioca a Napoli, bisogna anche vedere da come arriva dalla partita con la Lazio, però qua vedo favorito il Liverpool che prepotentemente sta rientrando, recentemente anche un 9-0 con il Bournemouth, quindi non saprei, tu hai qualcosa da dire su questa partita molto velocemente?
No, sarà una partita complicata per il... per il Napoli, anche se il Liverpool non ha iniziato bene la Premier, sta incassando vari gol, stenta un po' dal punto di vista del gioco, quindi secondo me il Napoli se la gioca in casa.
Assolutamente, poi Inter invece diciamo si toglie il dente anche se in casa, Inter-Bayern Monaco, non ho molto da dire, la paura per gli interisti, per l'Inter c'è perché Bayern Monaco parliamo forse al momento della squadra più forte del mondo, una delle 3 secondo me, Bayern, City e PSG al momento sono le più forti, quindi vediamo, qua vedo veramente poche speranze dell'Inter, però non sia mai che San Siro, che magari vinci il derby, se l'Inter lo dovesse vincere potrebbe dare una buona spinta, vedremo, però anche qua vedo favorito il Bayern.
Sì, non c'è partita anche per il momento dell'Inter, non faccio veramente fatica a pensare a un risultato diverso dalla vittoria del Bayern.
Mentre invece io mi aspetto una vittoria del Milan, che una partita che può essere insidiosa se la toglie subito, in casa del Salisburgo, appunto ci sarà Salisburgo-Milan, vediamo questo Milan, però io lo vedo assolutamente favorito e secondo me questa è fondamentale da vincere, perché forse dopo le partite col Chelsea è la partita più insidiosa fuori casa col Salisburgo, però mi aspetto un Milan che secondo me deve vincere.
Sì, assolutamente, anche una partita ostica, però il Milan può farcela tranquillamente, deve vincere.
Assolutamente, invece l'ultima partita italiana, a proposito di togliersi subito il dente, la Juventus andrà a Parigi, ci sarà PSG-Juventus, non ho molto da dire.
No.
Anche se però arriva Paredes, magari potrebbe giocare, ovviamente non cambia le carte in tavola Paredes, però ritorna Di Maria, tra l'altro a proposito era anche entrato con lo Spezia, dovrebbe giocare forse titolare con la Fiorentina, c'è Di Maria, c'è Paredes, gli ex magari conoscono, Vlahovic potrebbe saltarsi, per adesso 4 gol in 4 partite di campionato, non lo so, da vedere. Comunque potrebbe lottarsela, però PSG per adesso, anche per il momento, favoritissimo.
Io invece non sono così convinto di una sconfitta della Juventus. Non sarei sorpreso se dovesse uscire indenne da Parigi. Perché secondo me è una partita della Juve, non lo so, anche lo scorso anno col Chelsea sembrava in casa, non lo so, vediamo. Per me se, non sarei sorpreso di vedere un risultato sorprendente, vedremo.
Assolutamente, potrebbe essere intrigante, mettiamola così. Mentre invece per Napoli e Inter abbiamo molte speranze.
Sì.
E magari alla fine Napoli-Inter vinceranno, la Juve perderà, vedremo, e il Milan speriamo vinca. E finirei con la puntata, e fateci sapere se avete commenti, se appunto come ogni volta diciamo, se avete idee per puntate, se volete una puntata sul recappone magari delle squadre italiane per il mercato, fatecelo sapere su Instagram, sul nostro profilo _ non esperti di calcio _. E niente, questo per questa puntata è tutto, speriamo di avervi intrattenuto. E allora da Francesco
e Leone
è tutto, buongiorno o buonasera.